ovviamente è molto articolato, ho letto molto, ci sono molte pubblicazioni, adesso poi vi accenno, però era importante parlarne perché è un tema sempre più emergente, tra 2 giorni è la giornata anche della vita religiosa, siamo dentro questi giorni della memoria, del ricordo, siamo in un clima di tanta violenza e dietro tutta la violenza anche di guerra, di stati totalitari, di guerre civili, di terrorismo, fenomeni di sette e così via e abusi della religione per scopi bellici. Dietro comunque ci sono abusi psicologici e abusi spirituali terribili in qualche modo. Allora tanto vale vedere anche questa dimensione che è diventata emergente perché dietro molti anche abusi nei confronti di minori, abusi sessuali, di donne e così via, dietro spesso nello scandalo nella Chiesa c'erano anche l'abuso di una posizione in qualche modo asimmetrica di potere o di autorità che l'altro riconosceva, quindi una relazione d'aiuto che viene tradita. E allora è l'occasione per rivedere anche, per difendersi, conoscere il fenomeno, pregare e così via. Il prossimo incontro, che sarà però martedì, non mercoledì, ho preso il tema dell'abuso psicologico, che è un po' anche un modo per distribuire la materia di oggi. Semplicemente per osservare un po' di più da vicino alcune cose che oggi non approfondisco, perché molti di questi abusi spirituali avvengono tramite dinamiche psicologiche. Io ovviamente non sono uno psicologo, non sono un sociologo, non sono un giurista, però cerco nella lettura di aver accorpato un po', in un'ottica anche cristiana e cattolica, alcuni elementi, anche del dibattito dentro la Chiesa, anche in polemica nei confronti delle autorità, semplicemente per vedere un po' in che contesto siamo. Mentre anche il Sinodo se ne occupa di questo, e se ci pensate, anche l'accelerazione anche del Papa del Sinodo è un modo per gestire in maniera intelligente la questione degli abusi. Perché dietro gli abusi c'è anche un'ecclesiologia, quello che viene chiamato un patriarcato, un maschilismo latente, più o meno consapevole, altre strutture di distribuzione del potere e dell'autorità che possono favorire o giustificare certi abusi. Allora, buona avventura con me. Se avete piacere, poi gli incontri successivi, uno sarà sulla benedizione per tutti, anche per le coppie, cioè non proprio per le coppie, per le persone separate e risposate o persone che vivono una vita omosessuale con altri. Poi prenderò un po' anche di riferimento anche il manifesto per una teologia del Mediterraneo. Dopo l'incontro del Papa a Marsiglia a settembre è stato pubblicato un documento bello, comunque di respiro, per riprendere un po' le linee guida di, diciamo, un'ecclesiologia di comunione e una teologia che favorisca il dialogo, le culture, anche il dialogo interreligioso. Poi invece non sarà qua, ma sarà all'Aula Magna del Naromni Dom a Via Filzi 15, faremo una conferenza sui Balcani, riprendendo un libro che è appena uscito. Ed ecco, quindi buona avventura. Io metterò delle slide, come vedrete, non so quanto leggerete, purtroppo servono a me per darmi un po' di ordine. Se poi riuscite a leggere, ben per voi, ma spero di essere, come dire, lineare nel parlare, ovviamente, e spero di non essere troppo veloce, come mi è stato detto. Riuscite a sentire almeno quello che dico? Ok? Non fatevi interloquite, voglio dire, se avete domande, devo rallentare, non è chiaro, qui siamo. Allora, parto da alcune premesse. Allora, da un lato c'è la necessità per far emergere un fenomeno, sia dal punto di vista criminale nel caso, ma anche perché uno possa rendersi conto di quello che sta vivendo, bisogna dare il nome alle cose. Allora, quello che possiamo chiamare incesto spirituale o plagio spirituale aveva bisogno di essere individuato anche con categorie, con concetti che lo evidenziassero. Con incesto, appunto, però è una metafora, un incesto spirituale, cioè da un lato sì, è proprio il tradimento di una relazione d'aiuto che si basa sulla figliolanza spirituale, plagio spirituale, però il plagio, ad esempio, nel diritto italiano non è più considerato un reato, poi vedremo perché. E allora, come far emergere una categoria che individui un fenomeno e soprattutto può aiutare la vittima a riconoscere quello che sta vivendo? Allora, da un lato, a un'altra premessa, tutti siamo esposti alla violenza, tutti, come vittime o come carnefici, si spera né in un modo né nell'altro. Questa si chiama la vulnerabilità. Può essere generale, appunto, di tutto o speciale. Speciale perché può riguardare alcune persone in particolare, la persona disabile, il minore, o speciale perché sei in quel momento in una situazione di vulnerabilità, hai perso tutto, sei fallito, ti ha lasciato la moglie, hai avuto un lutto e a quel punto puoi essere la persona più forte del mondo, ma se vieni affiancata, parlo in generale, da una persona che può abusare di te, da un padre spirituale, un membro di una comunità e così via, può essere che ti porti a fare scelte non libere. Con vulneranza è un termine che ho visto introdotto da vari autori, si intende la predisposizione a usare la violenza in relazione alla vulnerabilità. Ci sono situazioni in cui si è più esposti a subire violenza. Se vado in territorio di guerra non posso illudermi, cioè, io posso essere corazzato, ma aumenta questo rischio. Allora ci sono realtà e relazioni religiose e spirituali esposte a rischio di abusi di vario genere. Okay, se io vado a confessare per spiaggia in una spiaggia di nudisti, voglio dire, non è che non mi espongo, cioè, scusate la scemenza. E la Chiesa Cattolica per alcuni si espone di più per alcune sue specifiche. Ma il problema degli abusi spirituali ci sono in tutte le religioni, purtroppo in tutte le realtà, emergono in forme diverse. Da noi per dire che c'è la confessione, un certo tipo di approccio al magistero, la normativa anche ecclesiastica, in un modo, nel mondo magari più protestante, può essere l'abuso ulteriore non tanto della dottrina, ma quanto della parola di Dio, usata in maniera estrapolata. Il tema per noi e il contesto è quello della giustizia riparativa, cioè mettere al centro la vittima. Nella giustizia riparativa, quando qualche persona subisce un delitto, spesso è la legge che viene ferita, e quindi lo Stato deve difendere la legalità, deve condannare il reo per tanti motivi, per rieducarlo, per evitare che qualcuno non lo punisca vendicandosi, quindi quasi lo protegga, che possa essere reinserito magari nella società più in là, perché si eviti con la sua presenza nella società che quel crimine si reiteri e perché la gente possa avere, come dire, l'esempio che se infrange la legge va in problemi. Sono le quattro dimensioni della teoria della pena. Il rischio di avere questo approccio che al centro c'è lui, il colpevole, la legge. E quindi se io, scusate se faccio un esempio, abuso di una donna nel confessionale, c'è il rischio che il reato è che io dissacri il sacramento mio di sacerdote o del confessionale. E se io poi sono reo confesso, può essere che non venga manco ascoltata la vittima. Ok? Perché io vengo punito. Quindi anche il diritto canonico ha bisogno di mettere al centro la vittima in certe situazioni. Il tema dell'abuso spirituale non è stato codificato e quindi va perseguito in altre forme, ovviamente, e ci sono, voglio dire, ci mancherebbe. Proprio perché la vittima, appunto, ha un dolore, va riconosciuta, va aiutata, c'è il rischio di essere ulteriormente vittimizzata. Se io dico quello mi ha picchiato, ma sei stato tu che hai messo la faccia in maniera che ti picchiasse, adesso è diventata colpa mia. Si lamenti sempre, è diventata colpa mia. Ma tu non stai, ti stai vendicando perché non ti vuole bene. Io ho capito che non mi vuole bene, però mi ha messo le mani nelle mutandine, voglio dire, e così via. E questi sono abusi sessuali. Allora, stare attenti che se mette al centro la vittima, non mette al centro l'immagine di quel prete. Ovvio che devi difendere quel prete, quell'operatore da denigrazione, però non vuol dire che non inizi una procedura di verifica seria se è successo qualcosa. E soprattutto la Chiesa, non puoi pensare di salvare un'immagine che tanto se nella realtà è stata macchiata, bisogna vedere come smacchiarla, non come coprire le macchie con. E poi per noi cristiani è importante guardare Gesù. Guardate tutto quello che vive Gesù, il suo conflitto con le parole, può essere riletto proprio come Gesù che cerca di liberare tante persone, e così l'esperienza di Paolo, da un abusi religiosi. Ovviamente uno può pensare, no, una roba di 2000 anni fa con i farisei, con gli scribi, con i sadducei. No, no, se il Vangelo ci viene narrato è perché parla di noi qui e ora. Quindi non è un modo per avercela 2000 anni dopo con i farisei. Quella è stata l'esperienza di Gesù con quel gruppo di farisei, con quel gruppo di scribi, però domenica scorsa anche l'indemoniato della loro sinagoga rappresenta anche chi vive oramai oppresso dalle leggi, oppresso da un'esperienza religiosa che ti chiede, 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 devi, 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 devi portare i risultati, i risultati, i risultati, devi stare zitto, ossequiente e alla fine implodi se non esplodi, se sei bravo fuggi, se no schiatti. E sono fenomeni gravi, come vedremo, cioè non sono fenomeni che hanno un impatto psicologico e emotivo devastante. Quindi il suicidio è una delle possibilità che chi si trova in questa situazione, come in altre forme di abuso psicologiche. Quindi guardare Gesù come vive, come insegna, però al centro di tutto, qui lo dico e lo ribadirò alla fine, è la grazia. Cioè, se io entro in una congregazione, in una relazione di aiuto, è perché voglio con l'aiuto di questa persona fare esperienza della grazia, della libertà. Se invece faccio esperienza di altro, di oppressione, è proprio un tradimento radicale all'esperienza della grazia, che non è facile, eccetera. Ma e quindi anche se io fossi la persona più perfezionista del mondo, perché entro nei gesuiti e penso, interpretando io come va vissuto il ruolo del gesuito, che bisogna fare così, 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 comincio a essere giudicante con i miei confratelli, non li accetto, li giudico e così via. Magari non sono un abusante, ma da un lato faccio autoabuso, nel senso che mi violento, ma dall'altro divento una persona anche insopportabile per gli altri. Quindi quando adesso parlerò di abuso, parlo proprio del fenomeno più drammatico, con impatti devastanti sulla vita delle persone, ma ci sono comportamenti abusanti che possono essere casuali, non, come dire, occasionali, non voluti, perché io ho quell'impostazione, quindi però bisogna stare attenti. Quindi questo lavoro che un po' facciamo, che sta facendo la Chiesa anche di essere consapevoli, scusate. Le forme di abuso sono tante. Io vi faccio un elenco. Solo per accennare, si può discutere su ognuno di questo. Fa conto nel mercato c'è l'abuso di posizione dominante, l'abuso di informazioni privilegiate, abuso un uso oltre il consentito, dalle consuetudini, dalla legge, da un'etica. C'è l'abuso di potere, classico, la capacità di imporre comportamenti agli altri, dovendo talvolta superare le resistenze. Può essere sostenuto dall'autorità o dalla semplice forza. Cioè io ho potere verso di voi in qualche modo perché minaccio di picchiarvi con questo e vi obbligo a uscire. Voglio dire. Oppure posso avere l'autorità dicendo guardate sono il proprietario di questo luogo, per favore uscite. L'abuso di diritto è quando di fatto usi il diritto, la legge, per creare un problema all'altro. Cioè, come dire, proprio per fare del male all'altro o per difendere i tuoi diritti che non sono tali. Ovvio che sono tante forme. Dimostrare che uno sta facendo abuso di diritto non è sempre facile, però succede. Classico nel giornalismo: scrivo un articolo critico contro un'azienda e l'azienda mi cita in giudizio per diffamazione. Ma è una forma di intimidazione, perché sa che io non posso manco pagarmi l'avvocato. E quindi farò la rettifica sul giornale, chiedo pietosamente scusa. E l'Unione Europea c'è proprio una normativa anti-slap, che vuol dire tante cose, però è proprio per sanzionare quelli che fanno queste cause proditorie. Io voglio metterti a tacere e ti cito a giudizio. Allora, lì la norma dovrebbe essere come si fa in Inghilterra, c'è l'inversione dell'onere della prova. Dimostrami veramente che tu sei stato diffamato, perché. E se tu, se non lo dimostri e dal dibattimento non esce fuori, la tua sanzione sarà terribile, perché tu hai abusato della legge. L'abuso di autorità è quando possibilità di ottenere l'adesione della volontà dell'altro alla propria persona o al contenuto che si presenta. Richiede autorità morale, cioè coerenza ed esemplarità, seppura non può avere alcun potere coercitivo. Lo ridico a parole mie. L'autorità è il fatto pura, è che io dico a una persona, guarda, le cose stanno così, o fa quello che ti dico, e la persona consapevolmente, liberamente lo fa. Non perché ha paura di me, o perché lo pago, o perché, ma lo fa perché lo ha interiorizzato come suo dovere, come. Quindi c'è, è ovvio che è una forma di potere. Devo capire come esercitarla. Se io chiedo uno solamente l'esecuzione, sono l'autorità a farlo perché te lo dico io, è una mera esecuzione. E bisogna vedere se l'altro veramente vuole liberamente eseguire consapevolmente di quelli che sono gli effetti e le sue responsabilità. Perché puoi abusare dell'autorità se tu dai sempre ordini esecutivi e non spieghi mai. Dai ordini e l'altro non lo aiuti mai a capire perché. Di fatto lo svilisci. Sistematicamente, dov'è la mia volontà? Fammi capire, mi fai crescere. Cosa mi hai trasformato in esecutore? Cioè, se siamo nelle relazioni d'aiuto di chi deve far crescere un formatore, una maestra delle novizie, una superiore, un superiore, un responsabile di comunità, di movimento. L'abuso di coscienza, appunto, quando si entra nella coscienza dell'altro, abuso morale, diciamo che l'altro a un certo punto fa discernimenti, prende posizioni su alcune cose in maniera non solo non libera, ma a volte proprio erronea. Abuso emotivo psicologico, lo rivedremo, ma avete capito in qualche modo, capita anche nella realtà religiosa, voglio dire, ma anche semplicemente io ho un dipendente e faccio mobbing, ok? Perché non lo voglio più, ma non c'è nulla che io sono semplicemente il datore di lavoro, semplicemente magari è il contabile del mio ufficio, non deve fare l'abuso spirituale, lo vediamo, l'abuso fisico appunto da picchiare, cose del genere, l'abuso sessuale appunto in ogni forma, però vi ripeto, può essere anche non in una relazione spirituale, cioè io posso, come dire, fare un abuso a una persona che passa in parrocchia, o lo può fare un dipendente della parrocchia, uno che non ha nessuno, cioè un parrocchiano fa una roba così. Cioè il contesto è religioso, ma non è nell'ambito di un abuso spirituale. L'abuso riproduttivo è terribile. Ho letto dei testi, vabbè, già lo sapevo, però quando leggi come fenomeno sistematico, spesso negli abusi. Allora, si è parlato molto ovviamente degli abusi ai minori, terrificante, ma gli abusi alle donne sono molto superiori, gli abusi sessuali. Una parte degli abusi sessuali alle donne, tipicamente perpetrati da maschi, portano l'abuso riproduttivo quando l'uomo non solo violenta, ma non fa contraccezione, la mette incinta. La obbliga a abortire, o se la fa, le fa avere il bambino, perché dietro c'è un abuso psicologico fortissimo, non gli dà soldi per farlo, la obbliga a far adottare il bambino, l'abbandona, tante altre cose. Questo viene chiamato abuso riproduttivo. L'abuso patrimoniale, io posso avere, come dire, il bravo novizio, lo faccio diventare professo, tutto, lo uso come schiavo tutta la vita, poi a un certo punto capisce che è schiavo e se ne va. Però se ne va, non ha una pensione, non ha un TFR, non ha niente, perché non c'è un rapporto di lavoro. Magari l'eredità che ha ricevuto dai parenti gli ha lasciati alla congregazione e così via. E sono cose drammatiche. Non è, cioè, se tu i rapporti di tipo religioso non puoi chiedere il TFR e altre cose, però voglio dire, se si dimostra che tu hai lavorato sistematicamente, faccio l'esempio. È solo un esempio, me lo diceva un giornalista. Io ho lavorato alla civiltà cattolica. Se avessi lasciato la civiltà cattolica, diciamo lasciando i gesuiti, e fossi andato da un tribunale, essendo io iscritto all'albo, potevo dimostrare che quello è un lavoro professionale. Tu mi puoi anche dire, ma no, tu l'hai fatto perché eri un gesuita, l'hai fatto liberamente così. No, dico no, io ero iscritto all'albo, quello che ho fatto era un lavoro professionale e non sono stato pagato. Questa cosa è successa, solo che la povera suora che lavora in cucina, che non appartiene a un albo, questo è difficile. Cioè, devi avere magari risarcimento danni per altre cose, devi usare altri tipi di canali. Mi seguite? Sì, più o meno, purtroppo. Allora, qual è il contesto dell'abuso spirituale? Un po' lo intuite, ma pian pianino ci entriamo. E l'accompagnamento alla direzione spirituale? Qui adesso vedetelo desessualizzato. Se avete visto il film Spotlight e la storia di quei giornalisti di Boston che hanno avuto anche molti Oscar, questo film, che scoprono una serie di abusi di preti che hanno fatto abusi su minori e cominciano a vedere. Facendo indagine, Spotlight è una sezione investigativa di questo Boston Globe, che quel sacerdote ne aveva fatte altre di cose e cominciano a contattare alcune delle vittime, scoprono che esiste un'associazione delle vittime che avevano già scritto anni prima alla rivista facendo un elenco di tutti i sacerdoti che avevano avuto problemi e loro cominciano a vedere che la questione, come per l'abuso, non è la mela marcia. Ma è il cestino che è diventato marcio, ok? È il cesto marcio, cioè non che la Chiesa di per sé produca abusi, ma dentro la Chiesa si creano meccanismi nel sistema Chiesa che hanno permesso la copertura, la perpetuazione, le omissioni, E loro a un certo punto, parlando con analisti, cioè sociologi di questi fenomeni, dice: guardate, qui la percentuale di solito in ogni movimento così è sul, non mi ricordo la percentuale, però era una percentuale incredibile. Quindi i casi qui non sono quelli che avete scoperti voi, ma devono essere quest'altra cifra. Loro non ci credono e cominciano a vedere tutti i cataloghi della Chiesa di Boston, come noi gesuiti, cioè. Per gli ultimi 30 anni quel sacerdote dov'era? Si sposta? Perché è stato spostato? È stato sospeso? Era in malattia? Interessante. E cominciano a vedere queste cose e vedere se qualcuno conosceva quel prete. A un certo punto ricreano questa mappa. Ovviamente bisogna vedere se fare la denuncia, se avere, eccetera. Non continuo. Però fondamentalmente quando finalmente si decidono a parlare con il responsabile di un'associazione delle vittime, e lui fa vedere nel suo racconto che era iniziato da un abuso spirituale. Questo è un ragazzo povero che si fida dell'aiuto spirituale paterno di questa persona. E nell'accompagnamento poi, dove c'è una fiducia, la preghiera, la solidarietà, quindi diventa obbediente poi ad abusi sessuali che non capisci, però sono traumatizzanti. Perché comunque. Anche se c'è un meccanismo psicologico per cui te lo giustifichi, non lo capisci, lo rimuovi, lo neghi, è devastante. E anche 15 anni dopo emerge. Però in quei 15 anni viene somatizzato in qualche modo. Mal di schiena, tensione, nevrosi, tutta una serie di robe. E quando dicono, perché ha aspettato 15 anni per denunciare? Ci sono voluti 15 anni perché capisse. 15 anni perché i suoi meccanismi di difesa a un certo punto collassassero, perché a un certo punto si è reso conto che quella persona continuava a fare male anche ad altri. Confessione può essere durante la confessione. Cioè, sapete che San Carlo fece mettere i confessionali, furono messi una riforma, una tavola di legno perché il prete non andasse a toccare la penitente. In chiesa, come dire, un ambiente più protetto. Ma io le confessioni posso anche farle in camera mia. Dice, ma no, vieni qua a confessarti, ma no, siediti qua, voglio dire. Ma sto già deviando sul tema dell'abuso sessuale. Ma nell'abuso spirituale, che ha un connotato molto psicologico, nella confessione io posso dire cose false, colpevolizzare la persona, dire cose che la tengono ancora più prigioniera, l'obbligo a confessarsi con me, non con altri. Ed è un abuso della confessione. La confessione è libera, nessuno mi può obbligare ad andare a confessarmi da uno rispetto ad altro. E così per la direzione spirituale. O sfrutto le informazioni, nell'ascolto della persona vedo che è una persona ipersensibile, ha dei problemi psicologici e userò queste informazioni in altri contesti. Tra l'altro violando anche il segreto confessionale per certi versi, perché io vengo a capire qualcosa di una persona, magari non glielo dico in faccia, però ho capito che è fragile, è un idealista. Cerca conferme, cerca qualcuno che gli dia un senso nella vita, vive dei vuoti, ma io li illudo se li do, se l'assoggetto a me. Questo capita anche nel rapporto di coppia, nell'innamoramento, però vedete, la dimensione psicologica è quello che sono. Nella vita religiosa può capitare, purtroppo negli anni sono nate molte nuove congregazioni negli anni del post-concilio. In Francia, c'è stato il caso molto in Francia, ma anche in Italia, in Francia tantissime si sono trovate con tantissime forme di abuso spirituale. Non parlo di cose fisiche, ma una vita assolutamente durissima, ascesi senza senso, deprivazioni di tutta una serie di cose importanti per la vita, per la crescita e così via, dentro un ascetismo che non rispettava la libertà individuale, la salute, la crescita della persona. E anche in movimenti, associazioni ecclesiali. Adesso non faccio nomi, però questi ci sono stati in tutti i movimenti, in tutte le congregazioni, magari in una nazione e non in un'altra e così via. Quando si dice quel gruppo è una setta, perché può produrre fenomeni settari. E nella setta c'è il classico lavaggio del cervello, tutti allineati e coperti, tutti si dice la stessa cosa. L'abuso spirituale ha tantissime fattispecie, voglio dire, è che tu puoi leggere solo quello che scrivo io, non le devi ascoltare gli altri, solo quello che dice il capo, solo quello che dice quello, non si ascoltano altre voci, non puoi contestare, se contesti vieni isolato, se confessi diventi tu il problema, se sollevi qualcosa, cioè le forme sono tantissime. E se vi dico tutti gli esempi, magari possono essere pesanti, però ci sono tante le fattispecie. Ovviamente se la cosa può capitare una volta è un conto, uno seccato, ma va pure i recessi così impari un po' l'obbedienza. Voglio dire, pure i recessi è necessario, ma che serve per imparare l'obbedienza non lo so. Ma così cresci l'umiltà non lo so, sicuramente da come me l'hai detto è punitivo, da come me l'hai detto crescerò sicuramente in rabbia e in perplessità nei tuoi riguardi. Allora, cioè, Dio lo vuole, sì ho capito, ma cosa vuole? E come fai a saperlo tu che Dio lo vuole? No, io sono l'interprete di Dio, io sono il superiore, io sono quello. Cioè, di fatto uno si mette al posto di Dio perché fa coercizione alla fine. Quindi può essere rafforzato ulteriormente nella formazione, nella catechesi, nell'omiletica, negli scritti, nell'esegesi, tipo un certo tipo di esegesi biblico, la Bibbia proprio non la toccate, o tocchi solo i versetti che ti dico io. Anche certi siti online, se vedete certi siti online, cioè, anch'io nella mia esperienza vedi di cose, di persone che restano chiuse in certi movimenti ecclesiali estremisti. Ragazzi, svuotano le persone, le fanno diventare, cioè, svuotate, vampirizzate. Cioè, e cresci in quella rabbia che però ti divora. Cioè, la rabbia è un'emozione, ma se io vivo costantemente nella rabbia è un dramma, perché sarò sempre infelice, a parte gli impatti psicofisici e così via. Forme di abuso spirituale. Perdonatemi se vi leggo un testo, non sono il giudice di nessuno, è comparso sul Domani, immagino capirete di chi parlo, però non farò il nome perché il 27 gennaio, ma solo per dirvi fattispecie di cui si parla, vi ripeto, cito un giornale perché il giornale può essere accusato di diffamazione. C'è un'etica giornalistica che prevede che uno sente le fonti, le integra, le verifica, deve usare un linguaggio, come dire, contenuto, proporzionato, contestualizzato, non dedurre cose che non possono essere dedotte, però questo qui è il racconto di una testimone che ha subito varie forme di violenza. Scusate, mi devo avvicinare, ma solo per farvi un esempio. Vabbè. Una volta seduti a tavola, uno di fronte all'altro, questa persona, un ex gesuita, mi disse: ora vediamo chi è più forte. Lei è una membra di una congregazione femminile, di cui questa persona era uno dei due cofondatori, comunque era l'assistente spirituale. Ora vediamo chi è più forte. Mi afferrò le mani sul tavolo e palmo su palmo cominciò a premere con grande forza. Io gridai che mi faceva male, ma lui non smise. Cercai di allontanarmi e lo pregai di fermarsi. Continuò a spingere piegandomi il dito in modo così violento che il mio indice destro si ruppe. Ero sconvolta dal dolore. Ma il padre non si scusò, rimase calmo e disse: ora hai il sigillo permanente della Compagnia di Gesù. Gli aggiunse: l'ho fatto per amore. A parlare Pia, nome di fantasia, è entrata a far parte di questa comunità nel 1990, all'età di 24 anni. Questa scena, che si è svolta quando la ragazza era ancora una novizia della comunità religiosa, di cui vi dicevo, e adesso si aspetta appunto il processo canonico che è stato riaperto da Papa Francesco, difatti avvenuti negli anni 90. Poi Pia racconta a Domani che in quell'occasione, appunto questo sacerdote, le impedì di ricevere cure mediche e le proibì di parlare di quello che era successo, e lo stesso fece la superiora. Questo padre, questo sacerdote, era estremamente arrogante e narcisista. Queste sono cose che dice lei, però il problema, adesso vi metto nella situazione non di pensare alla persona, ok? A una persona che vi venisse a dire una cosa del genere. Io non mi interessa in quella relazione d'aiuto prendere le difese di questa persona, non sono l'avvocato, devo capire, ascoltare, siete in un rapporto di confidenza, di accompagnamento spirituale, questa persona che denuncia queste cose, per ascoltarlo, capire, ma non per. Ma se uno si mette nell'esperienza della persona che ha subito l'abuso e subito devo difendere la persona, ci saranno altre a difendere, è una relazione a tu per tu, non vuol dire che io riporto agli altri. Allora, non sono qui per accusare nessuno, ma aiutarci a mettere nella disposizione di aiutare. No, queste cose non le voglio sentire. Ci sono stati casi di persone che hanno chiesto aiuto, non le voglio sentire queste cose. Superiori che non ha voluto sentire. Le storie sono un'infinità. E dice, ma il problema sei tu, pretendi troppo, tutti siamo limitati, un po' di carità cristiana. Cioè, il fenomeno è così grande che lo strumento che tu usi è usi il Vangelo, usi la spiritualità. Cioè, però bisogna vedere, cioè, se tutti escono da una congregazione ci sarà un motivo, se nessuno vuole stare con quel superiore ci sarà un motivo. Cioè, non sono state esaminate alcune situazioni. Cioè, era problematico lui, ho capito, ero problematico, ma mi ha aiutato a crescere oppure non andavo bene a come eri fatto tu e mi hai, come dire, messo da parte perché non ero eccellente. Mi diceva ripetutamente, sono il più grande artista, il più grande poeta di questa terra. Uno può dire, vabbè, c'era bisogno di metterlo sul giornale, però, come dire, è in questa fase di ascolto. Durante il noviziato, discorso diretto, abbiamo anche trascorso alcuni mesi a Roma, nel 1992, era ancora Pia. Don, e fa il nome, era stato nominato unico direttore spirituale, unico direttore spirituale, voglio dire, però c'è la libertà di avere, di andare addirittura spirato che si vuole, e confessori di tutte le novizie. Io non volevo che fosse il mio confessore, ma non avevamo la libertà di scelta. Una volta durante la confessione chiuse a chiave la stanza del centro letto in cui eravamo e mi mise, vabbè, ho detto una cosa in più, e mi mise la chiave in tasca. Ero arrabbiata e spaventata e gli dissi che non avevo nulla da dirgli. Rimasi in silenzio per così tanto tempo che alla fine mi fece uscire. A causa della sua resistenza a questa persona, Suor Pia viene ripetutamente sminuita e messa sotto pressione sia da questa persona che dalla superiore. Nonostante tutto, prende i voti. Dopo lascia più in là. Lei cita questa persona, dice, vabbè. Allora dice. Dice che poi finisce la presenza di questo sacerdote, resta la superiora, e sotto questa superiora, e cita anche un'altra persona che aveva avuto la stessa situazione, sperimenta ogni sorta di violenza spirituale, compresa un'istigazione al suicidio. Cito, dovevo essere disponibile, obbediente e sottomessa, non potevo più seguire la mia coscienza, perché solo lei sapeva quale era la volontà di Dio per me. Alla fine, un vescovo della sua nazione accoglie la sua richiesta di uscire perché era una comunità di diritto diocesano e le aveva fatto i voti. È solo per dire, non stiamo parlando di cose piccole, cioè il mio superiore mi dice no, ci rimesto male, me lo dice scortesemente, okay, ma se ogni volta non posso parlare o ho paura di parlare, sarà un problema mio, ma devo anche capire come affrontarlo, dovrò andare dal mio padre spirituale, andrò in terapia, però la cosa bisogna risolverla perché non posso restare zitto o che l'altro mi zittisce, però voglio dire, non sto parlando di questi fenomeni, voglio dire, perché se no tutti sono abusanti potenzialmente, tutti superiori, tutti preti, tutte le cose, quindi questo discorso qui non è per trovare colpevoli, ma soprattutto per rendersi conto che ci sono stati tantissimi casi di queste situazioni. Il sistema d'abuso, se volete poi vi cito un libro, non sto a descrivervi come funziona, però l'esperienza è proprio come un tornado, il love bombing si chiama. Quando uno ti riempie di attenzione, di affetto, di considerazione, ma tu sei la nuova santa, tu sei come il Messia, tu sei, la nostra congregazione aveva proprio bisogno di te, sei una giovane piena di qualità, e uno che non se ne rende conto ci crede, un po' la lusinga, un po' perché cerca senso, un po' perché voglio dire così, e poi da quello cipolla, nel senso che è fatta da tanti strati, da tante azioni, da tante persone, perché purtroppo l'abusante si circonda a volte di un gruppo, a volte chi abusa è proprio una comunità, non è un gruppo, la setta dei capi, delle persone che stanno lì, delle altre persone che sono abusate pure loro, ma per paura, per altro, rinforzano anche loro questo stile. È un tumore come esperienza personale che non riesci più a curare, che vedi che ti sta togliendo la vita, è un labirinto. Ma di quelli proprio pesanti, dove entri non sai dove è l'uscita. Se qualcuno non ti aiuta, è difficile, con la grazia di Dio, qualcuno con cui riesci a parlare, perché il rischio quando vieni isolato in certi contesti e vieni deprivata da tutto e credi che quello che ti stanno facendo è vero e che te lo meriti magari, quindi l'idea di una trappola che ti viene proprio tesa. Cioè, quando si parla di abusi spirituali, c'è qualcuno che ti fa la trappola. Non ti libera da quella situazione. e alcune sono proprio organizzate così. Allora, possono essere classificate in tre grandi categorie. Potete immaginarvi poi le fatti. La negligenza spirituale, indifferenza per la vita spirituale altrui, non nutre, non dà ragioni spirituali vere alla restrizione. Così fanno i novizi, così fa una brava suora, così fa il bravo membro di questa congregazione, così c'è obbedire tacendo, dico delle fesserie, cioè è tutta una serie di cose. Da noi si usa solo l'acqua fredda, ma inverno io soffro di queste cose qui. No, noi usiamo solo quello, la povertà, mi raccomando. E poi invece la superiore, case di superiore, con una vita totalmente scissa da quella della comunità, rinnovate periodicamente. Lei, che se una volta rinnovata diventa magari la consigliera della generale, poi diventa generale, continua a restare al potere. Lei si può permettere, perché per il suo ruolo può permettersi la macchina, tutta una serie di cose, non deve chiedere permesso a nessuno. E uno per andarsi a comprare, non dico il pacchetto di sigarette, ma l'aspirina, altre cose, deve chiedere permessi, permessi, aspettare, cioè. E così via. Manipolazione spirituale è prendere il controllo e dominare la vita spirituale degli altri con qualsiasi mezzo, spesso senza ammetterlo e possibilmente senza che se ne accorgano. Qui citavo una ricercatrice. Implica la manipolazione emotiva e psicologica. La vedremo nella prossima conferenza. Non sono psicologo. Emotiva vuol dire proprio il mondo delle emozioni. Psicologica vuol dire che diventa ancora più pesante, cioè sui sentimenti, l'interpretazione. Un conto, io ti posso dominare mettendoti sempre paura, mettendoti sempre ansia, o tenendoti sempre nella gioia più assurda, per cui vivi canterina canterina, ma sei la schiava di comunità. Quello psicologico è più profondo, nel senso ti scava, cioè perché tu ti entra nei tuoi ragionamenti, ti entra nei tratti della tua personalità, poi alla fine, cioè ti toglie, ti cambia l'umore, ti cambia cose più profonde. La violenza esplicita, verbale, spezzare un dito, mettere in situazioni in cui uno possa pensare che l'unica alternativa sia il suicidio, cioè pensieri suicidari, e poi suicidi veri e propri. Ripeto, non è che il suicidio necessariamente uno perché ha abusato. Cioè, uno può anche suicidarsi semplicemente perché ha altri problemi, ok? O altre motivazioni. Il suicidio può essere anche una forma vendicativa, punitiva. Sono io abusante dell'altro e magari uso il mio suicidio per punire l'altro. Voglio dire, però stiamo parlando di questa fattispecie, cioè non generalizziamo, però casi di suicidi ci sono. E a volte il suicidio avviene dopo, ma pensate anche a persone che hanno subito abusi sessuali, magari non sono più abusate, ma non sono più riuscite a sostenere questo. Cioè, tutta la violenza psicologica di Primo Levi, che dopo anni, anni e anni, alla fine si toglie la vita. Cioè, sopporti, sopporti, integri, ma poi cioè, c'è la situazione delle persone che vogliono fare il suicidio assistito, cioè come essere vicino a queste persone senza usare abusi psicologici o spirituali, è importante, perché dire no, la vita è di Dio, no, la vita Dio te l'ha data, è tua, no, non puoi disporre della tua vita, ma come non posso disporre? Tu ne puoi disporre, io no, cioè tu ti puoi suicidare, io non posso, cioè cosa funziona questa cosa? Ma non, cioè, cosa vuol dire promuovere la grazia, la vicinanza? Non è facile, c'era il caso di questo ragazzo che ha fatto un tuffo stupido, e acqua bassa, è rimasto tetraplegico. A Termoli, ventenne, per 20 anni è stato un animatore di tutti, con la sua spiritualità, a un certo punto non ce l'ha fatta più, cioè faceva di tutto per motivare gli altri, per dare un senso alla sua vita, ed non ce l'ha fatta più. E ha detto: signori, io non ce la faccio più, mi spiace per voi, così via. Come essere vicino? Cioè, non è che gli spari sulle gomme per non farlo andare in Svizzera, cioè, non è una situazione. E come non fare, stare attenti, come entrare in una relazione di grazia. Cioè, è stato bello che tre vescovi del Triveneto, incluso il nostro, sono andati a trovare una persona in Veneto che ha chiesto il suicidio assistito. Per lui, guarda che. E lui è stato carino, li ha accolti, perché anche lui non è che voleva fare un'azione di tipo reattivo. Per punire, per fare, per dimostrare. Cioè, e allora non per giustificare, vi ripeto, ma stiamo attenti come usiamo la parola di Dio, la vicinanza, e a volte possiamo, senza accorgersi, usare la parola di Dio in maniera scorretta. Vi dicevo, la violenza esplicita fino alle torture e così via. Allora. Vi descrivo un po' ulteriormente l'abuso. Mi seguite? Sopportate ancora? Bene. Non riesco a fare barzellette perché non è il tema per sdrammatizzare. Allora, abuso spirituale l'abbiamo definito come termine di riferimento. Alcuni usano il termine abuso religioso. In Germania leggevo che si usa più l'espressione violenza spiritualizzata per sottolineare che è una violenza. Perché il termine abuso è fin troppo leggero. Dietro c'è violenza, che forse per me userei l'altro, solo che già violenza sembra molto forte, perché sì, vabbè, ma dai, semplicemente come se per maloso, ma scusa, già ulteriormente mi colpevolizzi. E questo, ci sono tanti modi della colpevolizzazione, poi se avete voglia li vedremo la prossima volta, alcune cose, perché riguardano tante altre relazioni. Papa Francesco chiama questo fenomeno anche abuso di coscienza, però anche lui non individua bene il fenomeno, tant'è che adesso anche la Chiesa, abbiamo visto anche il Sinodo, usa proprio come concetto a parte abuso spirituale. Le cose hanno tanti collegamenti, perché se uno abusa spiritualmente, Bagasi abusa anche della sua autorità, magari anche del suo potere, abusi della Bibbia perché fa un certo uso, però è un cammino e non esiste neanche una definizione accettata da tutti, come vediamo. Ad esempio, una definizione giuridico-penale, non c'è una definizione accademica, giurisprudenziale, quello che volete, accolta da tutti e quindi normata. Facciamo l'esempio del plagio. La legge italiana prevedeva il plagio come sottoporre una persona al proprio potere in modo da ridurre in totale stato di soggezione. Il problema è che non è circostanziato e quindi un reato descritto in maniera così vale si presta a troppe interpretazioni, quindi diventa inapplicabile o applicabile in maniera a discrezione del giudice. Cioè il giudice X mi condanna per plagio, il giudice Y in appello no, o un altro giudice, situazioni analoghe. Interpretano in maniera diversa la legge in termini restrittivi o estensivi, dovrebbero essere termini restrittivi, ma allora di fatto non esiste più plagio, anche se moralmente è plagio, ma non lo puoi dire giuridicamente. Definizione psicologica, sono sottolineature, io non ripeto. Che ho visto, cioè la violazione dei confini interni, cioè personale, che uno si deve costruire, deve custodire, ma a volte uno ce ne ha pochi, li ha fragili, ti fa entrare perché si fida e tu sei entrato dentro come un virus, cioè la pelle dichiara un confine. E quindi violazione della privacy, fondamentalmente questo si realizza, lavaggio del cervello, se volete, questa espressione. E a volte include anche i confini esterni, perché appunto se in caso di isolamento non ti puoi più muovere. Vieni mandato perché non sei stata brava, io ti mando, la tua comunità sarà quella in quel posto sperduto a fare quello. E ti accorgi che sei andata lì per punizione, non perché c'è stato un vero discernimento. E ti accorgi che lì non è che ci sei andato perché ti hanno chiesto se ci volevi andare, perché c'era un progetto, perché c'era un vero bisogno. Cioè, ci sei andato semplicemente perché volevano promuovere un altro, punire te. Cioè, ci vai. Con questo tarlo, lo sai e non lo sai, perché non è che uno, se te la fanno coscientemente o non coscientemente, non è detto che, cioè, le cose spesso sono nell'ambiguità. E uno tendenzialmente, vi dico la cosa che comunque si fa fatica più ad accettare, che le persone possono essere delle estremamente, vabbè, lo so cosa, estremamente stronze, cattive, perverse. Senza avere assoluta emotività, proiettiamo su di loro capacità e intenzionalità e magari quelli proprio perché sono nate così anaffettive o proprio perverse, come vedremo, non lo possono fare. E, tra virgolette, io resto vittima, però fondamentalmente non sono stato formato per riconoscere certe situazioni, per dare un nome a quando vengo, non mi dico me lo merito, no, non è questione di merito o non merito, cioè queste cose non si fanno. Questo c'è. Esperienza mia, da ragazzino, 14 anni, con un mio amico camminavamo per Valle Corso Vittorio Emanuele e a un certo punto una persona di scientologi dice: venite, fate un test così colà. Noi sciocchini, seduti un po' da questo, un po' curiosi, un po' colpevolizzati, ma cosa vi costa? Ma dai, è gratis, così così, va bene, manipolati. Andiamo sotto, ed ero un maggiorenne, noi eravamo manco 14 anni, andiamo sotto, spero non lo facciano più ste robe. Corso Vittorio Emanuele, cioè, giornate estive. Entriamo sotto, ci danno dei librettini. No, guarda, è importante, no? vi do questo, un librottino così, costa qui 5.000 lire, anche lì colpevolizzati, eccetera. Noi siamo andati a comprare, abbiamo avuto le genialità di abbiamo comprato uno in due. Non... E dopo fate questo test, un tipo di tipo test psicologico, e poi ci portate i risultati e vi offriamo anche un'indagine sulla personalità. Cioè, noi ragazzini avremmo compilato un test dove avremmo fatto vedere all'altro quali erano i nostri limiti, le nostre tare, le nostre caratteristiche. E questo qui poi mi dava anche giustamente una soluzione, perché se sono timido magari mi dà anche il vermuttino. Cioè, mia madre, che non è che tutta questa roba, che io sono andato a dire, ma dobbiamo fare questa cosa, Tizianetta non era esperta, quasi che non avesse tempo da perdere, non perdere tempo, ha preso tutto e l'ha buttato, o forse aveva visto lungo e non è stata molto a discutere. Però mia madre mi ha sollevato da una situazione che sentivo opprimente, perché ero legato a qualsiasi senso del dovere, l'ho promesso, cioè a 14 anni, ma figuriamoci, questa è una fesseria, cioè una fesseria, non è una fesseria, però, ok, queste cose non si fanno, cioè un test psicologico si fa col consenso informato di... Vabbè, ringraziamo il Signore. Una definizione sociologica, ripeto, l'ho presa così, ma non voglio fare il sociologo. Coercizione e controllo di un individuo da parte di un altro. Sapete, la sociologia studia le strutture di potere, l'autorità e così via, i fenomeni sociali, e si studia più non tanto l'impatto sulla persona, ma come funziona il dinamismo. Devi capire la dinamica di gruppo per capire anche come sei stato abusato. Quindi non ti basta solamente un'analisi, cioè devi coinvolgere tante cose, anche il teologo per capire com'è che si fonda questa giustificazione, lo psicologo, lo psicoterapeuta, perché magari uno è un bravo analista, ma non, cioè, analista che studia i fenomeni psicologici, ma non è poi la persona giusta perché un terapeuta non formato per gestire queste persone può fare tantissimo male. Quello che dicono per queste persone è che le persone che devono aiutarle devono essere molto formate, perché il rischio di non capire il loro problema e quindi di interpretarlo male, di diciamo sdrammatizzarlo, non ascoltarlo bene, può avere un effetto di ulteriore vittimizzazione, perché uno poi rischia di perdere non solo fiducia nella chiesa e nel prete, ma anche fiducia negli psicologhi. Ok? E quindi sono cose. E quindi però capire che queste cose hanno la loro durata, possono avere un effetto sistematico e strutturante, perché ci sono strutture istituzionali o dinamiche, procedure, che queste cose o assenze di procedure, queste cose possono succedere, ma se non ci sono procedure di controllo, una definizione teologica che importa è la violazione della libertà interiore di una persona e quindi della sua relazione personale con Dio, che si basa necessariamente sulla sua libertà interiore. Ciò, l'abuso spirituale, quello specifico che ci interessa, entra in relazione tra l'uomo e Dio, a livello di anima. Una definizione, metto io, genealogica, si vede che l'abuso nel contesto religioso, l'abuso spirituale in un modo o nell'altro alla fine entra ed è spesso previo agli abusi sessuali. Ovvio che un prete può prendere una donna senza dire che è prete, è buio, gli dà una botta in testa, fa quello che vuole, voglio dire. Dice no, veramente non abbiamo parlato di Dio. Cioè, mi trovo così. Fortuna c'erano le telecamere che hanno individuato la persona. Allora, reinsisto sulla gravità, cioè io insisterò un po' più su queste cose perché credo che perché la nostra cultura ha cercato di sdrammatizzare, di non farle vedere, però chi ne è uscito, voglio dire, allora è un fenomeno antico con risposte nelle tradizioni degli ordini religiosi nella Chiesa. C'è una tradizione in cui bisogna accorgersi e si sanno che queste cose avvengono, voglio dire, dai tempi di Gesù, quelli che. E non è che non c'è, e se magari non c'era il nome, non era stato circostanziato, ma persone che lasciavano per eccesso di disciplina, o per, uno dice eccesso di disciplina, ma mi prendeva a sberle, voglio dire, non ne potevo più, ma sei permaloso tu, cioè, i cilici, queste cose qui, cioè, viste ex post, aiutavano, aiutavano, come venivano insegnate, vivevano vissute liberamente o meno, cioè, il ruolo del superiore, l'obbedienza, cioè. Poi da quando uomo è uomo, cioè, o ci si vuole bene o non ci si vuole bene, l'affetto, il rispetto, voglio dire, non è che servivano i diritti umani e la dichiarazione dei, cioè, voglio dire, sono cose dei tempi degli Egizi, prima ancora, Quando uno fa violenza psicologica, l'uomo se ne accorge subito. È un tradimento di una relazione d'aiuto spirituale, Quindi se uno sceglie di fare aiuto, deve fare aiuto. È un'illusione, una menzogna, perché che è indotta nell'abusante. L'abusante mostra di avere compassione, interesse, senso morale e così via. Quindi dietro c'è una menzogna, più o meno consapevole, però vi ripeto, per chi sceglie professionalmente di fare questo lavoro come uno psichiatra così, deve essere preparato, deve stare attento a come si rapporta con le persone. Cioè, può essere anche una bella ragazza, ma non mi metto a flirtare, a fare complimenti, anche senza farci niente. Se so che di essere un po' narcisista, sto attento di non fare il seduttore, che le persone vogliono un padre spirituale e scelgono quello più brillante, va bene. Ma sto cercando un pubblico o voglio cercare relazioni d'aiuto? Ascolto o parlo? So ascoltare? Tutte queste cose qui ci sono, e allora se non lo fai e non ti prepari a questo, scegli di avere un rapporto menzognero con la tua professionalità. Ovvio, bisogna formarsi, non tutti sono buoni per far tutto, ci mancherebbe. E violenza alla libertà personale che è inviolabile. Cioè, io ho l'impressione che si continua a pensare che ci sono contesti, tipo quello religioso, dove uno volontariamente sceglie l'obbedienza, per cui i diritti costituzionali non valgono, come diritti fondamentali non valgono. Valgono e come? Anzi, ancora di più valgono. Il fatto che rinunci a delle cose perché accolgo altre cose, ma accolgo le altre cose se hanno senso, se hanno valore, se sono peccati non sono tenuto all'obbedienza, e anche se è una cosa che è peccato contro di me, cioè dialogherò, cercherò di capire, discuterò, ma non posso né essere passivo né aggressivo. Però allora la reazione può essere quella molto passiva, molto aggressiva. Aggressiva può essere sproporzionata, però ricordiamo, la collera e la rabbia davanti a queste cose è una reazione che è il primo segnale, o l'ansia generalizzata, l'inquietudine. Sono segnali da non negarsi, sono indicazioni. Se sono arrabbiato è sano se sta subendo un abuso. Il problema è come si interpreta la rabbia, come si gestisce, perché se la continuo a covare, tenere lì, la copro con giustificazione, la colpa è mia che sono rabbioso, gli altri sono gentili, ma ti rendi conto che gli altri sorridono, ma non in maniera vera, che c'è una comunicazione non verbale, che di solito ha prevalenza sulla comunicazione verbale, che capisci che l'altro non gli interessi, ti manipola. Se io ti guardo sempre così, sì, va bene, sì. Ok, voglio dire, non dico che devo starti proprio a puntare gli occhi, per cui sei incombente, quindi dico, ma cosa vuole sto qua? Vabbè, chi mi vuole ascoltare? Però, cioè, quindi, ovviamente dico queste cose anche per stare attenti, voglio dire. Non. Perché dietro c'è comunque un interesse. Se la persona fa un abuso è perché ha un interesse suo, di coprire dei suoi vuoti, di cercare una sua identità più o meno consapevole. Quindi c'è una situazione veramente, cioè, un conto faccio l'interesse tuo, l'interesse mio, ma nell'abuso faccio solo l'interesse mio. Ok? Io posso anche compiacere te, tu compiaci me. È una codipendenza, non è certamente sano. Vi ripeto, anche il prete può essere abusato dalla comunità o da alcuni caporioni della comunità, o voglio dire, l'abuso spirituale può essere fatto da tutti, eh? E anche dagli inferiori sul superiore, come il mobbing, c'è anche il mobbing inverso. Non ti piace il capo e tutti quelli che sono sotto il capo cominciano a farlo impazzire. Però di solito avviene il contrario. Si aggrava, qui c'è questo aggravante dei muri di silenzio sugli abusi, sulle radici. Qui il problema è che si vedono le foglie e non le radici. Spesso il problema è quello di dire no, è una mela marcia, e così no, ma questa congregazione ha tante vocazioni, ci sono tante persone che sono entrate, e sono tanti i fenomeni di queste cose qua. La domanda è, non è tanto sui frutti, ma i frutti marciscono? Qual è la qualità di questi frutti? Dei frutti li riconoscerete, sì, ma questa è la classica frase abusante. Non è una frase presa così. Chi decide quali sono i frutti? Chi li discerne? I frutti possono marcire. Tante vocazioni. Quanti restano? Quanti sono felici? Quanti nella loro vita riprodurranno sistemi abusanti? cioè i fenomeni di boom di movimenti che nascono e spengono, cioè, a volte si ridimensionano e poi pensate il dramma dei legionari di Cristo, del loro fondatore, non sono scomparsi, tante persone hanno gestito il loro lutto, il loro dramma, eccetera, umilmente hanno ripreso a servire il popolo di Dio con tante fatiche, quindi non vuol dire che la soppressione è l'unica soluzione, però bisogna andare alle radici e lì le radici erano proprio marce. Però non era l'unica radice, perché c'era anche Gesù nella loro esperienza. Ok? Se non ci fosse Gesù, è difficile uscirne fuori e di recuperare una vocazione. Se non si recupera la relazione con Gesù in un ambiente non più abusante. Vi ripeto, ci sono specifiche che aumentano la gravità proprio su, che riguardano vulnerabili, perché è una situazione asimmetrica, per gli effetti gravissimi che ci sono. Perché è una violenza sull'anima e perché è difficile da guarire. Non è impossibile, ma un vero abuso spirituale, quindi sistematico, non è l'abuso sessuale che può avere, come dire, anche avvenire tutto in pochi minuti e finisce lì, per modo di dire. L'abuso sistematico ha questa caratteristica di essere graduale, circuito, e può durare anni. Questa persona se n'è accorta da novizio con chi che era con una persona che aveva paura ed era un sistema che non l'aveva protetta, neanche da assicurare, eppure è restata. Ma perché uno resta? In gioco c'è la libertà, ve lo ripeto, come autodeterminazione personale, non arbitraria ovviamente, è un valore fondativo dei nostri sistemi democratici. Cioè noi siamo figli anche dell'illuminismo, eh? Cioè non pensate che l'Europa ha solamente radici cristiane. Il cristianesimo ha avuto bisogno dell'illuminismo per rielaborare, della filosofia per elaborare. E quindi la religione cristiana ti annuncia Cristo, ti annuncia alcune cose, ma non ti toglie il dovere di studiare scientificamente, riflettere sulle esperienze e così via. Non possiamo fare i letteralisti. Sulla Bibbia non c'è tutto. C'è l'essenziale, ma non è tutto. Cioè, l'essenziale c'è, ma non ti dice tante altre cose. E usare la Bibbia per queste cose, la Bibbia è fondamento della fede, della teologia, eccetera, ma poi occorre tutto un lavoro di riflessione. E comunque stare sempre attenti, anche se la libertà di una persona è ferita, limitata, peccatrice, malata, non c'è più, come ci teniamo a tutelare con il tutore? Cioè è una cosa troppo importante la libertà delle persone. Se ci dimentichiamo di questa, non per assolutizzare il libero arbitrio, ma educare le persone a discutere, ma ci credi veramente? Lo vuoi fare? O lo devi fare? Ovvio, non è anche tutto, però me lo devo domandare. Se faccio le cose sempre di malavoglia, ma perché? Voglio dire, sempre col senso di colpa, ma perché? Sempre con la fretta, ma perché? Cioè, è possibile che salvo io il mondo, e chi te l'ha detto? Voglio dire, uno si può autoabusare di se stesso, cioè, pensi di essere. Tu non conti. Il sacrificio di Cristo è suo, cioè non è che tu l'idea di sacrificio la stai usando per autopunirti o lo usano gli altri per punirti. Cioè, come Gesù è andato in croce, così questa è la tua croce. Calma e gesso, voglio dire. Allora tu quindi sei Ponzio Pilato? Cioè, voglio dire, uno ci può. Un'affermazione così è smontabile con un po' di cose, cioè un uso abusante della parola. Do questa definizione che secondo me è utile. Se non posso fare ciò che voglio, almeno voglio veramente volere ciò che faccio. Ok? Non so se vi piace. Allora, c'è una libertà interiore. La libertà interiore devo custodirmela e nessuno dovrebbe. Cioè, io devo capire e volere quello che faccio e volerlo liberamente capendolo. E quindi ho un diritto, voglio dire, quando fate un intervento chirurgico. Dove è il nostro amico che ne ha subito uno? Cioè, il consenso informato c'è. L'altro mi deve fare capire, deve verificare che io, voglio dire, abbia quel minimo di consapevolezza, se no deve chiamare un tutore o qualcuno. E quindi poi ovviamente c'è una libertà esterna, cioè bisogna andare a compromessi, non sui valori, ma io voglio sempre il bene è possibile, devo mediare, non posso uccidere per ottenere quello che voglio, la libertà è limitata, ma interiormente uno dovrebbe godere sempre della massima libertà. Paradossalmente anche c'era un film molto bello su questo contadino austriaco che viene condannato alla pena di morte durante il regime nazista perché si rifiuta di fare giuramento a Hitler. andrebbe anche a combattere, ma non prestando giuramento a Hitler. E alla fine dice: ma tu riacquisti la libertà, ma guarda, io dentro sono libero, la libertà essenziale è questa, ma olio che voglio tornare libero con mia moglie, ma non compromettendo la mia libertà interiore. E allora è ovvio che questa è la responsabilità anche personale, cioè la mia libertà interiore. Qui si collega il tema del fuori interno. Il fuori interno è il linguaggio ecclesiastico che il padre spirituale e il confessore, quello che sa da te, vale anche ovviamente per lo psicologo del seminario e così, non lo può dire al superiore. I due ruoli devono essere separati, perché il superiore, il provinciale che per lui, è quello che poi ti può chiedere l'obbedienza del fare una cosa, non farlo, assegnarti una mansione o un altro. Ovvio che lui deve essere informato, ovvio che con lui parli, gli dici cosa ti piace, cosa non ti piace, le tue difficoltà. Puoi anche dirgli anche i tuoi peccati se vuoi, ma l'altro non te lo può chiedere e tu devi stare attento a non, tra virgolette, a non chiedere a lui quello che non è il suo compito, dire, sia per evitare che se io commetto una cosa brutta e il mio superiore lo viene a sapere in confessionale, non mi più perseguire. Il rettore di una scuola non può confessare nessun dipendente. Se il dipendente ruba, tra virgolette, non lo puoi più condannare, anche se lo scopri tu, non puoi denunciare perché violi il segreto del confessionale. Però queste cose, cioè obbligare una persona all'obbligo della, solamente i gesuiti hanno l'obbligo dell'apertura di coscienza, perché è vietato dal diritto canonico, cioè l'apertura di coscienza al superiore, massimo superiore o quelli intermedi, cioè di dire la tua vita interiore, ovvio nell'ottica dell'essere inviato. I gesuiti, perché c'è una prassi, c'è una fiducia della Chiesa e così via, che riescono a tenere separati i provinciali. Però il provinciale, l'apertura di coscienza, non è che ti confessi dal provinciale o gli devi dire tutte le tue paturnie e altre cose. Perché giustamente lui ti dirà, va dallo psicologo, parlane col padre spirituale, va dal confessore, voglio dire, perché lui si limita e non può neanche bloccarlo con. Ora, queste cose erano importanti. Allora, quando il controllo è così forte, ci può essere un abuso spirituale o comunque si crea un contesto in cui ci può essere, perché uno non si confronta con più con nessun altro, con un altro confessore, anche un altro parere. Mi confesso sempre da questo e vi racconto una barzelletta per sdrammatizzare. L'ho già raccontata tante volte. E c'è un sacerdote, non è, non c'è, un sacerdote diocesano che va da un francescano e si confessa e gli dice: guarda, io poi parlo male del mio vescovo, non c'è nulla contro il nostro vescovo. E il francescano dice: ma frate vescovo è una creatura di Dio, cerca di volergli bene, altre cose, e quindi fa un po' di escatologia cristiana, di bontà. Luoghi comuni, e va dal non è convinto, allora va dal Domenicano e dice: ma e lì comincia a citare Santo Tommaso, e guarda l'autorità del vescovo, guarda che è grave, cioè parlare male, perché considera tutta una serie di cose che potresti coimplicare, così si angoscia un po' troppo. L'altro la prendeva facile, diciamo così, l'altro è angosciato, dice: no, non mi convince sta cosa. E allora va dal gesuita, e il gesuita appena gli dice: guardi, parlo male del vescovo, ma è già la terza volta che vado a confessarmi. Il gesuita fa: ma ti fai gli scrupoli? Cioè, che vuol dire? Ah, ti fai gli scrupoli a parlare male del vescovo, ma figurati, quindi il lassismo, o ti fai gli scrupoli dal punto di vista ignaziano, cioè il fatto che non decidi mai che un peccato ti è stato assolto, che continui a rimuginarci sopra, ho fatto bene o ho fatto male, quello che visse Sant'Ignazio. E però se uno è pieno di scrupoli e non trovi nessuno che ti aiuta, sei sempre in colpa, ho fatto bene o ho fatto male, la superiore è contento o no? Il capo, cioè, voglio dire, ma che rapporto vivi con questa persona? Cioè, prima devi vedere tu, voglio dire, ma sto cercando di compiacere le persone, perché può essere che il problema sia mio e l'altro non vuole essere compiaciuto e magari ha un rapporto molto libero. Gesù è molto libero se vedete i Vangeli, eh? Non è uno che si fa lisciare il pelo, adulare o lisce il pelo ai suoi. Cioè, scusate, ve ne volete andare via anche voi? Cioè, guardiamoci in faccia, se volete, liberi di andarvene. E Pietro parla dal cuore, a nome degli altri, solo due parole di vita eterna, voglio dire, cioè, dice qualcosa di vero, di utile per sé, di importante per lui, non, e quindi c'è questo aspetto qua. Quindi ti ripeto, alcune persone come, sono più esposte. Allora, vi dico alcuni effetti di questa cosa, ve l'ho già detto: regressione, infantilizzazione, perdita di identità. Se uno va in una congregazione e diventa infantile, non matura, ma perché non ti sei sposato? Hai perso la possibilità. Ovvio che se uno non si sposa o si sposa, maturo in un certo modo, sviluppa certe competenze, certe abilità, certe sensibilità in un altro. Però sapere che se l'effetto di un'educazione cattolica, l'infantilizzazione, la regressione, incapacità di intelligenza emotiva relazionale, cavoli, spossatezza, deprivazione affettiva, confusione, dubbio, stress, paura, ansia, inquietudini generalizzati. Tu pensate cosa vuol dire vivere così? Svilimento, senso di umiliazione, perdita di autostima, oppressione dalla rabbia, dal risentimento, sentirsi intossicati, in trappola, disperazione da carcerazione a vita, non sentirsi creduti, ma isolati, ricattati, intimiditi, cuore spezzato e shock. Quando uno scopre questo e finalmente lo concettualizza, è devastante. Avete presente quando il demoniato grida? Una lettura interessante è proprio questo: quando scopri di essere stato tradito, oppresso delle norme, da persone che ti volevano semplicemente funzionalizzare i loro interessi di potere, è devastante. Perché vedere finalmente questa cosa qui libera, ma tu hai perso anni di vita. Questi non ti hanno rispettato. Cioè, ti viene voglia di spararti, di sparare, uno shock. Il cuore si spezza perché hai dato affetto, hai dato cose, ti accorgi che tu hai sbagliato, ma il rischio è quello di pensare che la colpa è tua. Sto parlando degli abusi, questa cosa grave. Ovvio che ci sono tutta una burnout, persone che lavorano, 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 li fanno lavorare, non ci sono strumenti perché ti va bene, li sfrutti lavorativamente, è un abuso psicologico, perché lo vedi come effetto. L'abuso psicologico spesso lo vedi dagli effetti. Com'è che hanno cominciato a concettualizzarlo? Perché tanta gente, suore, persone uscite da congregazioni, da movimenti così, avevano un livello di sofferenza psicologica traumatica, da proprio stress post-traumatico, uguale a quello delle persone violentate. Donne così, gli stessi effetti. Ovvio che lì poteva essere un evento puntuale. Qui in effetti dicono, diceva che leggevo una volta in conferenza del Luci, che è più traumatico per un bambino una noncuranza dei genitori sistematica che avere un padre aggressivo. Cioè, che è sempre duro con te di qua di là, perché questa cosa ha un effetto logorante, strutturante più forte e veniva concettualizzato come trauma. Però devi capire come funzionano queste cose. Lo vedi purtroppo a volte solo dagli effetti, quando è troppo tardi nel senso che gli effetti sono diventati brutti. Pensieri suicidari, suicidio, scompensazioni nella vita, cioè malattie psicosomatiche, pelle, stomaco, tante cose. Scusate. Sto mostrando le suore, non si fa. Necessità di terapia, la terapia costa, magari nessuno te la dà, o perché sei uscito, perché sei ancora dentro. La necessità di tormentati e tormentanti processi canonici, penali e civili, vuol dire esporsi a ulteriore vittimizzazione perché devi ascoltare e non ti ascoltano, ai rischi di prescrizione, all'assenza di fattispecie giuridiche che contemplino il tuo caso, la latitanza di testimoni che alla fine sono anche complici a volte, le scarse risorse per risarcimento danni. Ok, hai ottenuto questo, la congregazione è stata sciolta e niente, per te niente, non c'erano manco soldi. Cioè, se non c'è un sistema della Chiesa che aiuta, dipendenza da psicofarmaci e altro, esposizione a ricadere in relazioni e sistemi abusanti perché ti sei strutturato così, e in più lo stigma: se sei stato una persona abusata, tu rischi di essere un abusante. Ok? E c'è anche questo: ulteriore vittimizzazione, smarrimento esistenziale di fede fino all'ateismo. Mi hanno detto, ho raccontato la settimana scorsa un mio amico che a 18 anni si è reso conto che in un movimento importante dove andava i suoi capi importanti e ha lasciato tutto, si è accorto di essere abusato psicologicamente e lui veramente era tenuto in palmo di mano e ha preso questa decisione libera e dice ha avuto la fortuna che sua sorella l'ha introdotto nella sua parrocchia con un sacerdote molto bravo che ha intuito, ha capito, gli ha creato situazioni affettivamente per cui lui non ha, tra virgolette, stormentato, ha preso una decisione libera e si è trovato un altro spazio di libertà, ma diceva altre persone come lui che sono uscite, ne conosco altri, atei, atei. Gli hanno detto, ma noi ti abbiamo insegnato il Vangelo e te ne vai. E lui ha detto, ma il Vangelo me lo porto con me. Cioè, l'avevano invitato a un evento importante con persone responsabili e lui ha detto, no, ho detto, ma no, guarda una cosa importante, no, perché lui ha percepito che era un passo ulteriore, ovviamente non ha fatto nessun processo, io ascolto lui, non voglio condannare nessuno, però nel suo giudizio si accorgeva che quel passo, che da un lato lo poteva responsabilizzare, permettere, ma poteva essere una trappola ulteriore. Allora, quando uno si accorge di entrare in trappola e la trappola c'è, si stringe sempre di più. Chi sono i leader che abusano? Qui vado veloce, magari lo vediamo la prossima volta. Da essere seducente come tipo, a seduttivo, volerlo fare proprio a seduttore. Persone con un ego sovradimensionato, un io sottosviluppato però, un nucleo egocentrico, tratti di personalità narcisistica spesso. Può essere una persona che sia stata abusata anche lui, ha strutturato così. Ci sono tanti modi per analizzare. Qui c'è un testo che poi vi cito, vedere i comportamenti. Vedere anche la progressività, vi ripeto, si inizia piano piano e poi la cosa cresce, perché uno si accorge subito. È il mistero della rana che viene bollita. Sapete la battuta che se una rana la butti in una pentola con l'acqua bollente scappa, è capace di scappare. Se la metti nell'acqua normale e la cucini piano piano, muore bollita, ma non se ne... Approccio centrato sulle motivazioni, può essere appunto persona super protettore, salvatore, che uno si propone in un certo modo, una persona molto, metto egocentrico, però vuol dire mettete egocentrico perché non è narcisista, anche se le due cose a volte, oppure un narcisista a livello massimo. Ovvero che non è manco narcisista, è un perverso con tratti narcisistici. E qui c'è il caso, l'accenno questa volta, allo psicopatico. Lo psicopatico pare c'è un 1% della popolazione che è psicopatico, uguale uomini e donne. Uno psicopatico, purtroppo, al di là dell'eziologia, come diventa, fondamentalmente non è capace di sentire compassione, senso di colpa, vergogna. Altri piaceri li sente, altri no, quelli non li sente, ma già da quando è bambino. E quindi compensa con la razionalità. Non le sente, però vede che c'è tutto un mondo di comunicazione emotiva tra le persone, tra i bambini. E lui cerca di capire cosa. Sì, sono scemi, cos'è tutta sta roba? Non lo capisce. E quindi sovraccompensa con l'intelligenza. Quindi razionalizza, capisce e impara ad imitare. A fare come loro. Io picchio un bambino e veramente non mi interessa niente, la macchinina era mia e te meno. E quindi manco mi pento e la maestra però mi mette in castigo. E alla fine devo fingere pentimento, devo piangere, devo fare vedere. E si dice, non è che si mettono le maschere, diventi una maschera, cioè nelle relazioni con gli altri diventi, perché lo impari da bambino, te lo impari così a essere questo. Allora, avere un figlio così, un marito, una moglie, un parente, altre cose, può capitare un collega. Bisogna stare attenti e capire come evitare di starci, fuggire, imparare a gestirci. Però sono delle macchine, cioè, e finché mi rapporto con loro dal lato emotivo e chiedo addirittura compassione, rispetto, eccetera, sto mostrando le mie debolezze. Cioè, occorre capire una posizione di forza, che non è semplicemente assertività. È proprio un approccio, diciamo, militaresco, cioè armarsi certe cose. Gli psicologi, gli psichiatri hanno paura di queste persone, perché sono grandi manipolatori, persone molto intelligenti. Alcuni di loro sono i serial killer. I serial killer sono questi, non i sociopatici, quelli che trasgrediscono la legge, ma uno psicopatico e un sociopatico sono personalità molto diverse, però è difficile intercettarle, sia perché se diciamo che c'è questo rischio, vabbè, non usciamo più di casa, e perché di fatto lo scoprono a volte gli psicologi, a volte, ma loro non vanno da uno psicologo, ci sono alcuni problemi psichiatrici per cui non va dallo psicologo, perché non ne ha bisogno, magari va per vedere dove sbaglia, dallo psicologo o lo specchio di come posso essere sgamato. Ma a volte li studiano in carcere per alcuni crimini, alcune tipologie, però non c'è una conoscenza, una capacità diagnostica diffusa. Allora, queste persone, è una tragedia, voglio dire. Finire che è un leader religioso, allora ne parlavamo ieri, l'altro giorno, cioè, allora nelle aziende ci sono queste figure. Guardate, possono essere grandissimi professionisti, molto competenti, non si fanno prendere sensi di colpa, vanno diritto al fine, il piacere per il successo, per i soldi, per altre cose che possono comprarsi, di avere donne, ruoli, ce l'hanno. Il problema è che non hanno scrupoli e E per queste persone c'è un mercato nei posti di lavoro, perché sono esigenti. Il budget, se non stai al pezzo, io ti massacro, ti mobbizzo, ma la gerarchia li protegge queste figure. Non è che è facile dimostrare un mobbing e altre cose. Poi ci sono i suicidi, sì, vabbè, ma però di qua, di là, come proprio. Allora, voglio dire, Stalin, Mao, Hitler lo erano. Raccontavano, sentivo questo racconto di Stalin, che a un certo punto lui, quando qualcuno nella sua cerchia saliva molto perché era in gamba, li faceva sequestrare e mandare nei gulag i familiari, moglie e figli, senza dire niente. Dopodiché, dai suoi informatori, sentiva lui se si lamentava o meno, così in qualche modo ci godeva, l'aveva messo sotto, aveva capito che era sotto ricatto e lui stava in quel posto. Cioè, per farlo non deve avere però sullo stomaco a goderne. Fece la stessa cosa con uno che era psicopatico, come lui. E che capiva il giochino, e non disse niente a nessuno. E Stalin chiedeva in giro, ma sto qui non si lamenta, non si lagna, niente. A un certo punto lo avvicina e dice, ho saputo che sono stati arrestati tua moglie e i tuoi figli. Sì, vuol dire che se lo sono meritati. E lui ha capito al volo che era uno psicopatico come lui e quindi sapeva starsene al suo posto, perché Stalin era uno psicopatico maggiore, e gli ha liberato la famiglia. Era un buon alleato, anche perché comunque se ne stava al suo posto. Faccio un altro esempio, tanto per sdrammatizzare, si va per dire. Lo leggevo, non ero presente, grazie al cielo. Destalinizzazione, Khrushchev fa un incontro con giovani del partito. E parla di tutte le violenze di Stalin, voglio dire, lui non è che non era al potere, lui e altri. E allora è una persona ingenuamente dice: ma perché non avete reagito prima? Non le avete denunciate prima queste cose? Tolgo il microfono. Chi ha parlato? Adesso avete capito perché nessuno ha detto nulla. Cioè, l'ho detta male, però detta in un certo modo caporescamente, cioè crea il terrore, però dai doppio messaggio. Gli fai vedere perché tu avevi paura, ma all'altro gli stai dicendo: vi ho fatto paura, eh? Ok? Comando io. Capito? Ero vicino a stare. Quindi, vabbè. Allora, ci sono tanti reati che uno può cercare di inquadrare, se uno ci pensa. Libertà di manifestazione del pensiero, segretezza della corrispondenza, scusate, c'è un errore. Articoli della Costituzione. Indebite restrizione della libertà personale che è inviolabile, articolo 13 della Costituzione, solo la legge lo può violare, e se è previsto dalla legge come il plagio, l'abbiamo visto, sequestro di persona, a volte c'è proprio il sequestro di persona, cioè non mi fai uscire, mi dai cattive motivazioni, eccetera, di fatto implicitamente mi stai sequestrando, cioè, violenza privata, ma mi sequestri plagiandomi, che è come dire un aggravante, non è un... Violenza privata, cosa quella psicologica, quello che succede nelle famiglie, suo marito picchia la moglie o psicologicamente la perseguita, salvo che questa lesione di un diritto senza consenso, abuso dei mezzi di coercizione. Io posso dire, sono a disposizione, voglio dire, ma non è che sono a disposizione di tutto ogni giorno, ogni secondo, cioè poi negoziamo di volta in volta. No, me l'hai detto una volta per sempre. Lesioni personali, tortura, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza privata, l'avevo già detta prima. Sì, ok. Con violenza e minaccia. Violenza privata, cioè con violenza o minacce costringere a fare o a tollerare o a mettere qualche cosa. Minimo 4 anni. Violazioni di diritti sociali ed economici, mobbing, stress, lavoro colerato, obbligo di assicurazioni sanitarie, contributi previdenziali, TFR, giusta remunerazione. Ma non è che nella vita religiosa sia obbligatorio, però quando qualcuno uscisse, altre cose, come venirgli incontro, aiutarlo, come creare una cassa mutuo, vuol dire, se c'è un modo naturale e vero di vivere la vita religiosa, non è che la vita religiosa è la tomba della giustizia, assolutamente. Sfruttamento del lavoro, se una suora fa 10 ore al giorno sempre la stessa roba, ma cosa fa? Fa la suora o fa la garzona? O fa la cuoca o fa la pulitrice? Dico 10 ore, ma magari sono 12 ore. Una formazione, una svaghi, una... cioè, quello è lavoro forzato? Sfruttamento del lavoro, riduzione in schiavitù, esiste anche. Il risarcimento dei danni, uno avrebbe diritto, se non può agire in via penale, al risarcimento dei danni, li devi provare però. Hai diritto se qualcuno ti provoca un danno. Questo colposamente anche. Donazioni forzate continuative, cioè pretendere che l'altro continui a donarti le cose della famiglia. Cioè, bisogna vedere, cioè, tu non puoi promettere di donare qualcosa in futuro che non hai. La donazione deve essere un atto libero fatto al momento. Non è che dona adesso qualcosa che riceverò in futuro. No, quando sarà in futuro dovrò fare l'atto di donazione. È nullo il negozio giuridico, però uno non lo sa, cioè, e pensa di non avere più la libertà. Ma non che la vuole usare per ricattare, ovvio, uno si può mettere in posizione di forza, è un capo debole e abusi tu di lui. E tutti gli aggravanti per l'associazione a delinquere, se volete. Nella Chiesa Cattolica, scusate, vi sto lasciando molto tempo per il dibattito, sto notando. E Papa Francesco scrisse questa lettera al popolo di Dio, riguardava le violazioni, gli abusi sessuali ai vulnerabili. Ovviamente la nozione di vulnerabile, se solamente il vulnerabile è speciale, si rischia di non considerare tutti gli altri vulnerabili. Se il vulnerabile è la donna, il minore, l'anziano, il disabile, ci sono tante altre situazioni di vulnerabilità che in quel momento sei diventato vulnerabile, perché ho avuto un lutto, ho avuto un incidente, ho avuto. Se un membro soffre, tutte le membre soffrono insieme. Cura prioritaria delle vittime, dice. Tolleranza zero, senza evasioni, senza pusillanimità. Si scaglia contro il clericalismo come sindrome, non entro troppo nel tema. Invita al digiuno, preghiera, richiesta di perdono. C'è la necessità comunque di una riflessione antropologica importante sul patriarcato, il maschilismo nella Chiesa, nella violenza di genere, l'uso, come mai gli abusi sulle donne. Questo in generale, ovviamente. Le forme, come si struttura certe forme di autoritarismo, violenza, settarismo in base a valori religiosi, relazioni religiose. Occorre fare un lavoro, essere consapevoli, e questo non lo dice il Vangelo. Cioè, il Vangelo te lo denuncia, e lo denuncia in mille modi. Però poi, voglio dire, Gesù non ha creato la Chiesa, ha fatto un gruppo di discepoli, la Chiesa l'abbiamo creata noi, dietro il suo invito, voglio dire, adesso non so se riesco a spiegarmi, voglio dire, cioè, Gesù ha fatto l'ebreo fino alla fine e non ha. Quindi, il diritto canonico ci sono stati alcuni cambiamenti per mettere al centro la vittima, soprattutto sugli abusi sessuali, l'attenzione a estendere i reati anche nel diritto canonico, anche agli operatori pastorali incaricati, non solamente ai preti e al clero, perché sennò rischiava sempre di essere un crimine clericale, il che vuol dire che se il crimine lo fa uno non clericale, non mi spiace, la Chiesa non è responsabile, come cavolo, l'hai fatto catechista, l'hai fatto responsabile di un. Nuove regole sulla durata degli incarichi ai vertici dei movimenti e delle congregazioni, proprio per evitare che si creino quei leader carismatici che, andati al potere, possono degenerare, ma non che non erano bravi, ma senza meccanismi di controllo, sostituzione, eccetera, eccetera. Il potere può distruggere, logorare e far saltare, da un lato perché sei solo e dall'altro perché vuoi rimanere tale. Indagini. Sono importanti le indagini, commissariamenti, le soppressioni, sanzioni canoniche. I gesuiti stanno portando avanti questa procedura di formazione, di procedure per ascoltare le persone abusate in tutti gli ambiti. Si chiama Promotion of Consent vuol dire coerente, Culture of Protection. Sono stati pubblicati, adesso si inizierà sistematicamente a fare un ulteriore lavoro su questo a livello internazionale. La Conferenza Episcopale Tedesca ha pubblicato a settembre un documento, un sussidio bello corposo, tradotto sul Regno, Abuso di autorità spirituale sul trattamento degli abusi spirituali. Giorgio Ronzoni, è un bel libro, è uscito da poco, un sacerdote di Padova, ha fatto un libro sull'abuso spirituale. In uno degli ultimi numeri di Civiltà Cattolica, di fatto il penultimo, è uscito un articolo proprio sugli abusi in nome di Dio. Il sinodo sulla sinodalità nel documento conclusivo che prepara poi al prossimo, non è quello definitivo, ci sono due sezioni, uno si parla degli abusi, attenzione degli abusi verso persone consacrate e membri di congregazioni laicali, soprattutto donne, e l'ascolto autentico delle vittime di abusi sessuali, spirituali, economici, istituzionali, di potere e di coscienza. Vedete, qui messo spirituali. L'elenco è più articolato. Qui è una sintesi, ma le parole sono quelle. Arrivo alla conclusione. In gioco c'è l'annuncio del Vangelo ai vilipesi, alle vittime, come aiutarle, a tutti. C'è una discussione molto forte, lo vedete su molti numeri di Adista, proprio di riflessione di ecclesiologia. E molti dicono, guardate, bisogna riflettere sull'esercizio del potere, la deontologia e i ruoli, i controlli interni ecclesiali più sistematici, davanti a tante forme di abuso, lo sappiamo, dobbiamo essere più verificare, non fidarci, non vedere i frutti, ma parla così bene, ha tante vocazioni. No, oramai lo sappiamo che queste cose succedono. Controlli esterni. La Chiesa non accetta questa dinamica per certi versi, non è che non accetta. Cioè, ci sono alcuni valori democratici da capire come integrare rispetto ai diritti umani. Voglio dire, sì, ha fondamenti cristiani, ma anche un valore della democrazia. I controlli esterni. Noi non è che abbiamo una stampa che ci fa il pelo e il contropelo interna, salvo però abbiamo una stampa cattolica d'opposizione che sostiene i gruppi degli abusati. Anche quella è una stampa interessante, non è simpatica, però è fondamentale. Però una stampa solamente non in area cattolica, ma anche altre. Quindi i controlli esterni, accettarli. Li parliamo della magistratura, del Parlamento, dei vari authority che ci sono in Francia, che è un'authority fatta apposta contro i movimenti settari, che è messa lì per verificare sistematicamente i nuovi movimenti, anche cattolici, se non ci sono abusi. Il mondo della ricerca accademica, stanno facendo ricerche incredibili, cioè impressionante, cercano dati, ma sta emergendo tantissimo. Associazioni contro gli abusi sono importanti, l'importanza della sinodalità, della partecipazione anche alle decisioni, non solo ai discernimenti, perché il brutto del discernimento che non è che detto che partecipa alla decisione, è capire c'è questo problema, se dai la responsabilità devi dare anche l'autorità, ma c'è chi comando io, però fai tutto tu. E no, può essere che l'autorità poi non sappia giudicare perché non è competente. Come far giocare assieme autorità e responsabilità è importante. Se no, uno fa tutto lui si sente abusato perché no, poi non ho il potere, devo sempre ricorrere a te. Non sono vere deleghe, ma sono apparenti deleghe, quindi sono forme centralistiche che non funzionano a volte perché ci sono tempi lunghissimi. Quindi, come delegare ai tribunali ecclesiastici locali, ad esempio, certe pratiche per la nullità matrimoniale? Perché devi dargli non solo di iniziare la procedura, ma se poi iniziano la procedura, poi aspetti Roma, così per certe cose responsabilità e anche autorità, dico degli esempi. Proprio perché c'è un problema anche di velocizzazione in queste cose, la formazione permanente, c'è tutto il tema degli omosessuali, dei single della Chiesa, come vengono accolti, quali stigmi si portano addosso. E per cui c'è gente che, sentivo negli Stati Uniti, cioè si sono fatti sacerdoti perché sposarsi non potevano, erano omosessuali, però poi sono sentiti lo stigma che, e magari bravi, non, che erano malati o che dovevano guarire, o che, ma io da guarire da cosa? Ci sono nato, questo è quello che vivo, cerco di mantenere la continenza e la castità come posso, perché non è che gli eterosessuali non hanno fatto abusi e li abbiamo sentiti. C'è in gioco il futuro della vita religiosa, di credibilità. Non puoi pensare di avere vocazioni giovanili, la perseveranza con queste cose, con gli scandali, e vale anche per i movimenti ecclesiali e le nuove comunità. Le derive settarie, gli estremismi spirituali, voti extra e così via possono essere una cosa micidiale per le vite delle persone. Cioè, per molti la religione è un pericolo, e quindi in molta della cultura moderna le religioni rappresentano una minaccia, perché lo sono. Però, viste così, non cogli invece che sono riserva di senso, di valori, di altre risorse. Ma per chi l'ha sperimentata così, non è che gli fai cambiare idea. Allora, ci sono forme di abusi spirituali che sono entrati nella cultura, cioè quindi tutta una reattività culturale, perché sono stati scontri di potere ideologici forti e continuano. Io, scusate, l'ho fatta lunga, non vi ho lasciato spazio. Però io sono qui, se volete, chi vuole restare, continuiamo, ma più o meno questo è.